chissà, questa partita di Londra col Tottenham può essere la campana di San Pietro che è suonata.
Promette, promette questa partita.
Come ha detto ieri.
Speriamo.
Dele den, dele don, come on.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite.
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Un grande gruppo e ringrazio i ragazzi perché anche stasera sono stati molto concentrati, non era facile. Insomma, abbiamo affrontato una squadra ordinata che fino ad oggi non aveva mai preso più di un gol, aveva sempre vinto in trasferta. Mi dispiace solo che è stato un po' macchiato da questi due gol che abbiamo preso, però sono stati insomma errori, due errori tecnici che si potevano evitare, però può capitare. Mi è piaciuto insomma tutto oggi.
Dalla prima immagine scuoteva la testa facendo no, quindi già è andato per non darlo, non ha cambiato idea, però va bene, non dobbiamo assolutamente lamentarci. La squadra nel secondo tempo mi è piaciuta per intensità, per voglia di cercare la vittoria. Ci siamo lanciati una sfida, ce la rinnoviamo ogni giorno, dobbiamo lavorare a testa bassa, crescere anche da queste partite. Siamo già un pezzo avanti e questo è merito dei ragazzi.
Sono stato ben chiaro, dico, forse non mi sono spiegato bene io, a Napoli dico, capitemi bene, io non voglio una squadra che si rinchiude, deve andare sempre ogni volta a attaccare, se fanno un'azione loro, noi dobbiamo fare un'azione noi. Io credo che i tifosi di ogni squadra amano di più una squadra che tenta di vincere, poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire, ma una squadra che sta chiusa là dietro a me non piace. Allora hanno risposto alla grande perché non si sono mai arresi, ho detto io, del risultato sì, è importante fino a un certo punto, io voglio la vostra prestazione, voglio far vedere ai tifosi che voi ci siete perché voi siete bravi e non vi potete essere scordati che sapete giocare a calcio.
Dunque si chiude con due pareggi, uno di lusso, quello della Roma per l'appunto, abbiamo sentito ora Ranieri, prima di lui Baroni e Palladino, con due pareggi, uno di lusso e una vittoria abbastanza scontata ma che fa curriculum sulla, per la super viola. Giovanni Capuano, buongiorno.
Eccomi, io oggi starò buono e tranquillo, vorrei essere provocatore ma non lo so.
No, vabbè, allora vai a casa, cioè, che cosa ci stai a fare?
Fammi salutare Pierluigi Pardo, ciao Pier.
E che è successo? Niente, che ti hanno fatto, capo? Che hai fatto, capo Milla? Che ti hanno fatto?
No, allora sai, no, ti racconto una roba io, Pier.
Sì.
Ti racconto una roba. No, fino a tre giorni fa c'erano quattro persone che mi chiamavano mentre ero in onda, cioè tra le 14 e le 15. Quattro. I miei figli, che non capisco niente, notoriamente. Più una quarta che lavora in questa radio, ma non posso dire di chi si tratta. Ecco, a queste quattro si è aggiunto. Si è aggiunto il professor Capuano che mi ha chiamato alle 14:20 e poi mi ha mandato un messaggio. Oh, scusa, non avevo visto l'orario, hai capito?
Adesso sono
5.
Questione di fuso orario.
Sì, no,
oggi può chiamarti da lì direttamente.
Sai, sono 3 o 4 giorni che facciamo un programma in diretta nazionale.
Potremmo tentare questo esperimento.
Dalle 14. Ecco. No, ma perché no? Ma c'è Nando Orsi? E dov'è che
eccomi.
Eccolo! Ciao Nando!
Eccomi! Guarda, che bello vedervi, è una vita che non vedo.
Eccolo. Guardate Nando Orsi in diretta video, canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24, anche lui in maglioncino blu, non è come Ciccio Ordine in giacca e cravatta che mi dà del camionista bulgaro e me la sono presa molto.
Ma Ciccio Ordine è proprio così, lui va a letto con la cravatta, sì, la camicia e la
era a casa sua, poi magari sotto la
V-box. Ha solo la versione invernale e la versione estiva. La versione invernale prevede che vada a letto anche con la coppola, quella estiva no, perché fa caldo.
Senti, ma Nando, che voto dai all'Euro settimana? Dai, gioco dei voti, Euro settimana delle italiane.
Bene, vai. Se io gli do un bel 7, dai, 7 glielo do, dai. L'Inter ha vinto, la Fiorentina ha vinto, la Roma ha preso un punto veramente insperato, però meritatissimo. La Juventus graffiando è riuscita a fare 0-0, un altro
mangiante nel match contro il Tottenham.
Aspetta, perché stiamo litigando col mixer. Vai.
Sì.
Vai Nando.
Ha vinto perché doveva vincere, anche se sorprendo, ma d'altronde il Milan ci ha abituato a vincere sorprendo.
Tu Giovanni che voto dai?
Ma io al 7 non ci arrivo, perché secondo me alcune cose bisogna leggerle al di là del risultato, però siamo in un ambito di sufficienza. Poi insomma il Milan ha vinto, però esce con una prestazione non confortante contro probabilmente la squadra peggiore che ci sia in questo momento di Champions League. Il pareggio della Juventus andrà un pochino pesato, perché prima o poi bisognerà tornare al vecchio motto che si gioca per vincere e non per fare degli esperimenti straordinari. Ieri bene la Roma,
bene.
La Lazio fa niente, la Fiorentina era una partita diciamo di preparazione di metà settimana, quindi diciamo sufficiente ma non senza esaltazione.
Sì, perde solo il Bologna, professor Pardo, e stavo pensando che un anno fa di questi tempi Bologna dello sport volava, ora molto meno.
Sì, vabbè, ieri notte ho visto la Virtus con Clyburn che faceva il fenomeno, dico fosse la volta buona, e ovviamente non lo era. Però detto questo, no, io do 7 e mezzo, è stata una buonissima settimana, settimana di vittorie pesanti. Il Bologna Bologna ha perso forse l'ultima occasione vera che aveva per rientrare, la Juve è sempre quella, mi pare che al netto di tutto la proposta di gioco, anche i problemi oggettivi di formazione sono indiscutibili, per carità, però insomma è quella con i suoi pregi e i suoi difetti, quindi è stazionaria.
No, ma a voi sta piacendo? Comunque. Perché io faccio questa domanda da qualche giorno, non riesco a trovare una risposta che mi convinca.
Questa è una tendenziosa.
Guarda, Nando sta facendo un no con la
questa
testa.
Questa è tendenziosa.
No, non è tendenziosa. È che siamo ragazzi, fra un po' scartiamo i regali di Natale. O mi dite voi quando si può fare sta domanda e io me lo scrivo sull'agenda da bravo, metto anche sul telefonino, non so, 7 aprile. Lo puoi chiedere dal 7 aprile, io lo chiedo dal 7 aprile.
No, però, ma non solo si può fare, la si deve fare, però falla dritta, non la fare così.
No, vaga. Io la faccio drittissima. Ad esempio, secondo me in questo momento non è una discussione su Thiago Motta, è una discussione più su Giuncoli. Quello che è stato costruito.
Certo, sono d'accordo. Nando.
Sì, detto questo, quello che è stato costruito
Però si tratta anche di dare un voto alla compagine di governo, no? Quindi anche al mercato, mi sembra che un mercato da 200 milioni fino adesso abbia prodotto degli equivoci e una squadra fatalmente molto corta, perché possono dirmi quello che vogliono, però se vai incontro alla stagione che è una guerra di date con i giocatori contati in alcuni ruoli, poi il resto è sfiga, che quelli che si fanno male, però è sempre una squadra corta che ha dei problemi, no Nando?
Ha dei problemi e io non per riferirmi sempre a quello che era l'allenatore precedente, dove qualsiasi domenica era martellato, massacrato, e poi dopo vedo invece che questa è una Juventus che al di là delle assenze è una squadra che secondo me è un po' piatta,
sì.
nel senso che è vero che ha un modo di giocare diverso, però poi la produzione offensiva è veramente poca, però c'è un grandissimo lavoro difensivo, questo bisogna ammetterlo, perché poi dopo noi facciamo giudizi sul bel gioco, e che cosa vuol dire giocare bene? Perché c'è una fase difensiva e una fase offensiva, allora chi prepara bene la fase difensiva non è detto che poi non giochi bene, è ovvio che è meno spettacolare della fase offensiva, perché uno gli piacerebbe vedere la sua squadra che attacca sempre, però poi dopo ci sono tutte quante le due fasi. Ecco, la Juventus nella fase difensiva è straordinaria, meravigliosa, e Motta ha lavorato bene, però stiamo parlando della Juventus, e la Juventus ha un attaccante solo, quindi c'è stato un disguido, qualcuno ha fatto male i conti all'inizio, e in più c'è una produzione offensiva che è povera, che è poca, e non ci si può accontentare, perché stiamo parlando della Juventus. Cioè io vedo Milan-Juventus, se la prendono tutti con il Milan, però poi dopo dico che dall'altra parte c'è anche la Juve, che fa poco. Quindi per avere la partita bella bisogna essere in due. Delle volte la Juventus non lo è.
No, ma poi si tratta di capire cosa vuole fare da grande, cioè per quale campionato corre, per dove mettere la sticella.
Io dico una cosa semplice, al netto delle emergenze che in questo momento ci sono, La Juve ha fatto la stessa partita anche quando non era in emergenza, penso a Juve-Napoli, penso a Juve-Roma.
Giusto, è vero Giovanni, è vero Giovanni, ho dimenticato di dirlo, hai ragione.
Adesso ci sono quattro partite da qui al 22 dicembre in cui la Juve deve uscire con 12 punti, perché non è un laboratorio aperto, non è che stiamo facendo una sorta di grande test, sono partite. Si comincia con la trasferta di Lecce, poi c'è in casa il Bologna, poi c'è in casa il Venezia e poi la trasferta sul campo del Monza, che ti devono dire 12 punti e perché la Juve deve giocare per stare intorno a 80 alla fine, poi magari non servono per vincere lo scudetto, ma questo è, altrimenti io non comprendo quale fosse il punto di caduta di tutto lo sforzo che è stato fatto.
Certo, sono d'accordo.
Anche a livello di aspettative.
No, ma dicevo, ne parlavo con Zampini ieri, mi pare, no? E si diceva, tu che cosa chiedi a questa squadra? E mi dice, chiedo di essere lì quando a primavera si deciderà le sorti del campionato. A marzo-aprile di essere lì con il Napoli e l'Inter. Se non sei lì, non hai fatto una buona stagione, Pier. Mi sembra realistico.
Sì, tra l'altro l'anno scorso la Juve è stata lì finché ha potuto ed è stata l'unica squadra che ha provato a stare lì. Questo va detto per onestà intellettuale. Poi l'Inter ha avuto un ritmo talmente clamoroso che poi la Juve si è liquefatta. La seconda metà di stagione è stata ampiamente deludente, questo è indiscutibile, però ecco, per esempio, le cose giuste che io condivido al 100% di che diceva Nando sulla fase difensiva, in realtà c'erano anche l'anno scorso, non è che la fase difensiva non è una novità. Detto questo,
scheletrica, Pier, anche la fase difensiva, non è la stessa cosa. In questo è più organizzata quella di oggi rispetto a quella dell'anno scorso. Parlo la fase difensiva,
però
da metà campo in su è scheletrica uguale.
Però fammi parlare, sennò dico una cosa, sembro allegriano, non lo sono al 100%, però non lo sono al 100%, lo sono al 50%, cioè io credo che si sia creata, l'abbiamo detto mille volte, un dibattito quasi dogmatico di pro e di anti, e la verità è che siamo sempre lì. Cioè la Juve secondo me è abbastanza simile a quella di un anno fa, sicuramente c'era una ricerca di un calcio palleggiato diverso, sicuramente sono stati fatti anche investimenti importanti e questi investimenti qualcosa devono portare, perché insomma l'anno scorso la Juve voleva a un certo punto Bonaventura a gennaio perché era in corsa per lo scudetto e non è stato preso. Quest'anno è stata rivoluzionata e penso che sia stata rivoluzionata d'accordo con il nuovo allenatore, che è un allenatore bravo al quale è stata data sicuramente fiducia, quindi se ci sono oggi dei difetti strutturali questa cosa va tenuta in conto. Detto questo, io sono ottimista sulla Juve, nel senso che secondo me alcuni segnali ci sono, c'è un calendario adesso interessante, fra l'altro le prossime quattro partite che tu dicevi sono quattro partite che sono un ulteriore test, perché la Juve, l'abbiamo visto, ha avuto difficoltà spesso a sbloccarle, certo. Quindi sono quattro partite sulla carta con squadre che potrebbero anche presentare quell'idea di blocco basso che ha messo in difficoltà la Juve in maniera particolare fino a questo momento. Poi per il resto ci sono le qualità, sicuramente la fase difensiva è molto sicura, ma anche l'altro giorno secondo me è stata una partita nell'emergenza positiva.
La Juventus fa fase difensiva tenendosi la palla e questa è la grande differenza, cioè fa questo palleggio molto basso, la palla ce l'hai te o te la vengono a prendere perché prestano. Sta parlando Fonseca
per noi, ma stiamo lavorando a una cosa che per me è importante. Non è perché si vince che si deve pensare che sta tutto bene, non si deve chiudere gli occhi ai problemi. È quello che ho fatto questa settimana. Abbiamo vinto Bratislava, era lo principale, è stato molto molto importante, mi è piaciuto, ma abbiamo avuto cose difensive che io non posso chiudere gli occhi, e abbiamo parlato, abbiamo lavorato per anche migliorare questo momento.
Nando, Nando, lì continuano a parlare, a lavorare, però prendono gol sull'1-0 in trasferta con una metà campo libera, e questa roba qui io non capisco, cioè se lavori, parli, migliori. No, a me il Milan sembra comunque sempre un qualcosa di un po' sconclusionato, ti posso dire?
Guarda che è vero questo, però io ho idea che il Milan sia una delle squadre più forti del nostro campionato, guarda un po' come vado un po' controcorrente, soltanto che Fonseca un po' ha dimenticato quando stava in Italia come si gioca in Italia, come sono le squadre italiane che ti aspettano e poi ripartono quando ti pesano, no? E invece lui sembra sempre avere questa frenesia, questa voglia di andare andare a fare un gol in più dell'altro, delle volte non ci riesce. E questa è un po' la colpa dell'allenatore portoghese, che avrà anche i suoi difetti di empatia, però secondo me sulla gestione di certe situazioni io un po' di ragione gliela do, soltanto che deve un po' trovare certi famosi equilibri che sono indispensabili per una squadra come il Milan, che secondo me è forte tecnicamente, fisicamente, e che però, cioè, non, secondo me non si può disperdere un così grande organico in questo modo. Cioè il Milan io pensavo potesse essere lì al pari del Napoli, e invece non è che mi sta deludendo, però sicuramente è un atteggiamento che non paga, che non ha pagato, e l'unica è Fonseca, perché la squadra ce l'ha, deve soltanto Fonseca limare un po' quelle che sono certe situazioni.
Sì, io lì non vai controcorrente, fai il salmone proprio, perché io il Milan, una delle più forti del campionato, non la vedo.
No, però scusa, noi partiamo da un ragionamento. Seppure a distanze siderali, il Milan l'anno scorso è arrivato secondo.
Sì.
Il Milan l'anno scorso ti ha mostrato, pur in mezzo a mille difficoltà, di aver valorizzato il mercato che era stato fatto l'estate scorsa, e aveva un problema. Doveva cercare di prendere meno gol. Ha preso finalmente il centrocampista di mediano, chiamiamolo come volete, di rottura, che era Fofana. Ha preso un centrale che a tanti piaceva, poi abbiamo scoperto incompatibile con le idee di calcio di Fonseca, facciamoci una domanda, nel senso che è stato inseguito per due mesi e scelto, e ci si chiede chi l'abbia scelto, no? Perché non è un ragazzino che viene chissà da dove, l'abbiamo visto in Champions, l'abbiamo visto, quindi certo che sulla carta era una squadra più forte dell'anno scorso e dovevi aspettartela meglio di quello che è in questo momento. Poi arrivi, fai una bella estate, arrivi a Parma e vedi che giocano una partita scriteriata, e da lì in poi non si è più capito niente.
No, ma io continuo a non capire, pare che cambierà anche domani la coppia di centrali difensivi, Pierluigi. Io sono d'accordo con Giovanni, insomma, mi sembra che sia sempre una ricerca di qualcosa che non è chiaro bene cosa sia.
Beh, io credo che Gabbia Ciao stia diventando la coppia dominante, poi c'è il turnover. Però io sono d'accordo in generale sul fatto che ci sono stati troppi alti e bassi, questo è indiscutibile, troppi alti e bassi. La squadra ha quasi sempre quell'atteggiamento che ricordava Nando, quindi un po' troppo garibaldino, come si diceva una volta. Poi arriva nella partita contro la Juve, nella quale c'è bisogno di dare un segnale, di cambiare segno psicologico alla stagione, e invece fa una partita di grandissima tensione, paura, come lo stesso allenatore riconosce a fine gara. Quindi è questo l'aspetto che manca qualche punto al Milan. Sui valori io non sono del partito di Zazzaroni, che dice che il Milan sia per distacco la seconda forza del campionato, no. Però secondo me il talento ce l'ha questa squadra, è che rispetto ad altre la realtà è un talento ancora che non ha trovato una sua sintesi, non ha ancora trovato, e qui c'entra l'allenatore, io non discuto. Detto questo, è arrivato da poco, io prima di già varie volte sono messo in discussione, insomma, se lo prendi magari io non l'avrei preso, è chiaro che
se lo prendi
il paragone con Conte
se lo prendi lo difendi
anche perché siamo ancora in un ambito di assoluta difendibilità, cioè non è un disastro la stagione del Milan ad oggi,
però rischia di trasformarsi
deve sistemarla, ma non c'è dubbio, deve sistemarla, no? Questo è indiscutibile, però l'hai preso poco tempo fa e insomma, se l'hai preso, ripeto, ci sarà stato un motivo, così come con risultati migliori vale lo stesso ragionamento per Thiago Motta, no? Quindi non puoi mettere in discussione delle scelte che hai fatto da pochissimo tempo, e è chiaro che lui è arrivato, ecco, rispetto a Thiago Motta l'esempio, la grande differenza è proprio anche il clima nel quale è arrivato, cioè lui è arrivato
con
tifosi che volevano qualcosa di completamente diverso, mentre Motta è arrivato
col fatto di essere la prima scelta praticamente, ma chiaro,
fatto di essere la prima scelta e soprattutto di arrivare dopo un periodo che in molti hanno considerato
questo sia importante, anche dal punto di vista della presa sui giocatori. Lavori molto, però bisogna vedere se ti ascoltano oppure no, molto banalmente. Ma poi c'è una cosa che, scusa Nando, tu da giocatore e da allenatore, facevi portiere, davanti avevi una coppia di centrali che chi è che erano quegli anni lì? Podavini, Spinoza, se non ricordo.
C'ho avuto anche un piccolo Nesta, insomma, qualcuno ce l'ha avuto, sì. Ciamotta,
ecco,
però
Ok, però normalmente la coppia di centrali non è che la cambi, perché ti racconta Filippo Gallio, ti racconta Costa Curta, che quando giocavano loro tu sapevi quando il tuo compagno stava sbagliando, e questo vale anche per il portiere.
Assolutamente sì.
No, quindi è una cosa fatta anche di linguaggio del corpo, di comprensione.
Ma guarda che la prima cosa che fa un allenatore nuovo quando entra in una squadra, in un contesto di squadra, è la prima cosa che fa è l'allenamento sulla fase difensiva.
Cioè,
è la prima cosa. La prima cosa, poi dopo il resto viene a cascata. Infatti Conte è così, Thiago Motta è così, Fonseca io non lo so se è così, però tu vai a vedere Gasperini ad esempio, perché la fase difensiva molte volte la fase difensiva comincia anche dall'attacco, quindi gli attaccanti fanno la prima pressione, i centrocampisti si alzano, i difensori si alzano, fanno schermo, quindi sono abbastanza equilibrati, recupero palla alta. Ecco, questo un po' manca al Milan, delle volte sono un po' slegati i reparti, e su questo poi dopo salti la prima pressione e fai la fine del Bratislava.
Ah, certo, grazie Nando, è stato un piacere sentirti.
Ciao, ragazzi,
pure vederti.
Ciao,
grazie.
Ciao
Nandone. Eh no, ma un po' è così, cioè
sì,
mi sembra che la descrizione sia corretta.
Dopodiché il campionato del Milan è già un bivio, e con esso la stagione.
Atalanta.
Basta dare un'occhiata alla classifica, non c'è neanche da prendere in considerazione l'idea che domani a San Siro vada diversamente da una vittoria sull'Empoli, e poi vai a Bergamo e bisogna vedere cosa succede dopo, perché la classifica del Milan è brutta, ragazzi. Mentre io ho delle riserve sulla stagione, come sta piegando quella della Juve.
Della Juve
ho delle riserve, però poi oggettivamente dal punto di vista numerico, burocratico, statistico, la stagione della Juventus è ancora totalmente da esprimere. No, secondo me non è in linea, ma è comunque totalmente da esprimere, non c'è problema. Però ad esempio le prossime quattro, parliamo fra quattro giornate e qualche riflessione potremmo farla. Quella del Milan no, cioè quella del Milan è già alle spalle la riflessione, e da qui in poi bisogna andare a scavare con una serie di imprese.
Certo.
Quello che tu hai lasciato per strada, perché poi è tutto bello il ragionamento, il tempo, come si costruisce, gli esperimenti, facciamo calcio, prodotto, offerta e tutto. Inter, Milan, Juventus, Napoli, su tutte non si possono permettere di restare fuori dalla Champions League. È una cosa che non è un danno,
sì,
che non è quantificabile,
non è
prevista, e quindi anche tutto questo amore che c'è o disamore nei confronti dell'allenatore di turno va misurato su questa cosa, che è l'unica cosa per cui si gioca. Arrivare dentro le prime quattro.
Questo sì, e una resta fuori, perché lo dice la.
Sì, ma noi siamo a un terzo di campionato. Io continuo a sentire discorsi che andrebbero bene a settembre.
Sì.
Per cui devi dargli tempo, devi fare. E invece, secondo me, noi adesso stiamo entrando in una fase
in
che comincia, in cui tu lo scudetto non lo vinci, il piazzamento in Champions non te lo garantisci. Però cominci a sapere che non vinci lo scudetto e magari che non entri nelle prime quattro.
E a sto giro, Pier, per chiudere, ci sono due partitine che non sono male, no? Quella che si gioca a Firenze sabato e quella che si gioca a Roma lunedì.
Sì, sono due partite clamorose, ma ci mette anche Torino-Napoli che non è banale, ci mette anche ovviamente Lecce-Juve e ci mette anche Parma-Lazio, perché comunque la Lazio è in una posizione di classifica incredibile. Sicuramente Fiorentina-Inter è il clou perché la Viola sta viaggiando con un'energia, con un entusiasmo, ed è un grande test per l'Inter, che penso sia comunque favorita, perché ha dato in queste ultime partite, parlo delle ultime 12, sempre la sensazione di essere in controllo. Però domani è un altro test di quelli significativi, significativi, che assomiglia per difficoltà alle partite pareggiate, alle due partite pareggiate contro Juve e Napoli, quindi assolutamente una partita che non può essere sottovalutata, è una partita che può dare, può cambiare un po' gli scenari in un equilibrio assoluto, in un campionato bello, contendibile, con tanta lotta, che ha fatto sì che poi alla fine gli allenatori fanno turnover in Champions e mettono la formazione titolare in campionato. Ti dicevo sul Milan, io credo che la scelta in questo momento sia Gabbia Ciau, questa qui è la coppia di sono i due giocatori in crescita nelle gerarchie, poi ci può stare che in Champions tu possa fare il turnover, però insomma secondo me sono loro due.
Ma secondo me sui due centrali, per come sei messo adesso, il turnover ci sta poco, pure sia in Champions che in campionato, perché devi trovare un quadro.
Ma lo fa pure l'Inter
può permetterselo, perché quel quadro ce l'ha già. mentre diceva bene, sì, Giovanni, non è più il tempo degli esperimenti, delle prove, non siamo più a settembre, siamo quasi a Natale.
Comunque, se io avessi un solo biglietto per questo fine settimana della Serie A, per una sola partita, lo spenderei giornalisticamente parlando per Lecce-Juventus.
No, io Firenze tutta la vita.
No, ma non sto parlando di ho detto giornalisticamente. Cioè, no, da dove ti può uscire la cosa di cui si parla settimana prossima?
Sì,
secondo me, lasciando stare Milan-Empoli, che nessuno vuole immaginarsi, diciamo, che il Milan non vinca.
Non è che Lecce abbia meno possibilità dell'Empoli.
No, ma se per esempio uscisse il decimo pareggiotto della Juve, secondo me noi da lunedì stiamo parlando in un'altra maniera.
Onestamente non ci credo, però vediamo.
Pure se il Milan non vince,
stiamo parlando dell'esonero di Fonseca,
di tutte le possibili sfighe.
Stiamo parlando dell'esonero di Fonseca,
no,
domenica pomeriggio.
Scusatemi, però no, io lo penso diversamente, nel senso che il Milan ti ha già fatto vedere in questa stagione che partite come Milan-Empoli le ha già superate in casa, anche a volte con una certa agilità. Io non sono sicuro di quale Juve avrò negli occhi al quarto d'ora di Lecce-Juve.
Sì, che c'è sempre un Cagliari che insegna, no? Pareggiando a Torino. Ciao Pier, ci sentiamo domani con in campo, sì, con Pardo. E
in campo con Pardo 11:30.
Sì. Campo con Pardo 11:30.
Per dirti, in Pardo con campo 11:30, domani mattina. No, voglio dire, già anche la Juve ha dato qualche segnale, per esempio dopo il pareggio con Parma, andare a vincere a Udine, quindi voglio dire, però ho capito il ragionamento di Capuans, e sicuramente insomma la verità è che gli esami non finiscono mai, e chi è un pochino più indietro rispetto al gruppo, se guardate la classifica, è chiaro che
non può perdere terreno, perché davanti sono tante,
però vederlo in questo momento fuori dalla zona Champions, insomma, no, è ovvio che mette pressione. Questa,
allora, ci fermiamo per la borsa e torniamo subito dopo 800 24 00 24 per venire qui a dire la vostra.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati.
6 dicembre 1990, un aereo militare in avaria si schianta contro l'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, uccidendo 12 ragazzi.
Elisabetta Fusconi ed io, Anita Panizza, abbiamo raccolto e raccontato la loro storia.
L'odore del 6 dicembre è l'odore del cherosene bruciato.
Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast originale di Radio 24 e Audio Tales, disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Lele è da questo punto di vista un amico, quindi io penso che il mercoledì, il martedì, mercoledì e giovedì europeo abbiano confermato, no? Che cosa hanno confermato? Che in Italia iniziamo ad avere un livello tecnico, tattico e di squadre forti molto, molto, molto elevato. Altrimenti non ti imponi in questa maniera, così come sta facendo l'Inter, come sta facendo l'Atalanta, come ha fatto la Juventus pareggiando in casa dell'Aston Villa, che so benissimo che tipo di stadio è, come ha fatto il Milan, e senza tralasciare che ieri la Roma, perché sai, a me viene poi tra virgolette da pensare un poco, perché quando si sottovalutano delle vittorie, noi abbiamo vinto contro la Roma, che è una signora squadra, ha dimostrato ieri in casa del Tottenham, che io conosco molto bene, e loro oggi hanno una rosa veramente favorita che potrebbe lottare per vincere la Premier League, e hanno pareggiato la partita, cioè, vedi la Fiorentina, la Lazio stessa, è la dimostrazione che il calcio italiano, a mio avviso, è cresciuto in maniera importante. E oggi ti trovi a dover comunque avere a che fare con delle squadre forti, ecco perché c'è questo equilibrio. E intanto, le squadre italiane lo stanno dimostrando in Europa di essere forti.
Questo è Conte che parla, no? Sta parlando in diretta e stava facendo l'elenco di tutte quelle che hanno giocato mentre loro si allenavano.
Sì, esatto, che è sempre il convitato però, di pietra di qualunque ragionamento.
Gioca contro una Parigrado, gioca contro il Torino che pure ha preparato la partita tutta la settimana. Sì, il vero gap sarà quando incontra quelle che fanno l'Europa.
Sì, io insomma il vero gap sarà tra gennaio e febbraio, lì si comincia veramente, tra l'altro non solo l'Europa, ma a gennaio Inter, Juve, Atalanta e Milan vanno anche a fare la Supercoppa in Arabia, che è un
bello sbattimento.
È uno sbattimento non da ridere. Però insomma è dall'inizio che noi diciamo questa cosa. Il Napoli ha questo vantaggio e se lo sta sfruttando nel migliore dei modi, lo sta sfruttando perché ha un grandissimo allenatore, perché ha messo giù una rosa che è costruita per essere immediatamente competitiva. E noi ci divertiamo, quindi non è, se anche puntualizziamo che c'è sempre questo dettaglio che viene omesso, e cioè la possibilità di allenarsi senza andare in giro per l'Europa tutta la settimana, non lo si fa per disistima.
No, ma perché
ci stiamo divertendo come dei pazzi, questo ragazzi, è un campionato bellissimo.
Ma siamo felici anche che il Napoli abbia questo plus così incasina tutto il gioco un'altra volta. Prima stavamo parlando di una cosa su cui siamo abbastanza d'accordo, vediamo solo anche Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Poi voglio parlare della Juve, che è il tema che mi intriga di più. Però, Nick, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
Stavo guardando la conferenza stampa di Guardiola che precede questo match con il Liverpool. Gli hanno anche chiesto: la squadra più forte d'Europa? No, non lo so, non mi interessa. Era ancora lì con il naso graffiato, il labbro spaccato. Ma tu ci credi che se l'è fatto da solo?
Ma io sinceramente posso dirti la mia, mi sembra che si stia esagerando su tutto, ecco, francamente. Cioè sta diventando un caso che il Guardiola pre e il Guardiola post stia diventando un caso, diciamo, di dimensioni mondiali, no, mediatiche. Io francamente non lo so che cosa sia successo, però posso dirtelo in tutta franchezza e sincerità.
Te ne frega niente.
Me ne frega il giusto, sinceramente, perché non ci trovo tutta questa grande attenzione.
No, ma è un grandissimo chi se ne frega, però io e il mio amico Capuano siamo d'accordo su un fatto, si sono messi le mani in faccia, dai, non raccontateci che si è graffiato da solo. No,
il sospetto viene.
Male c'è,
noi condividiamo. Succede. Il sospetto,
it happens.
Non sarebbe il primo spogliatoio,
non sarebbe il primo spogliatoio. Chiedi a Conte ci ha messo le mani addosso,
chiedi a Lippi,
insomma non cambia mica niente,
no.
Gasperini a Papu Gomez, mi dicono dalla regia. Sì, ma ci sono molti casi. Se viene qualcuno, chiamate pure. No, volevo, Nick, invece, volevo farti sentire un giuntoli d'archivio, di leggero archivio di qualche giorno fa.
Qualcosa dietro lo dovremo fare, dobbiamo stare attenti alle opportunità che ci saranno, il mercato gennaio non è mai facile.
Ma è lecito pensare che se doveste prendere un attaccante avrebbe caratteristiche diverse da Vlahovic?
Ma ripeto, in questo momento non sussiste questo problema, perché noi veramente contiamo sul recupero di Milik, non ridere. No, veramente, invece pensiamo di dover intervenire nel reparto difensivo, dove anche numericamente abbiamo bisogno di qualcuno.
C'è poco da ridere.
Giuntoli in questo periodo nega anche di chiamarsi Cristiano.
Sì,
quindi
il dibattito però è aperto, perché insomma il dibattito è aperto, è quello che hai aperto tu prima, Giovanni. Non può essere soffocato questo dibattito da ottimismo, da buona stampa, da credito, eccetera, perché abbiamo un mercato a 200 milioni che non sta
rendendo
pagando
meno del previsto,
i dividendi previsti, diciamo. Cop Miners arriverà perché è comunque un super giocatore, adesso c'è il tema Cop Miners.
Douglas non l'abbiamo visto al netto dell'infortunio. Nico Gonzalez non l'abbiamo visto al netto dell'infortunio.
Comincia a essere tanta
Cavale
roba.
Cavale è stato sfortunato. Di Gregorio sta facendo una buona stagione. Calulu sta facendo una buona stagione. E Thuram è un giocatore che sa. Poi c'è Conceição.
Ho capito, però se è come dici tu, che sei andato verso la stagione scientemente scegliendo Nicolò Ceccarini di andarci con un centravanti solo che si chiama Vlahovic, che l'altro è infortunato, poi ha avuto ricadute, eccetera. Mettiamo con due attaccanti, uno dei quali reduce da un infortunio come minimo, beh, è un bel rischio.
Ma allora, io credo che Giuntoli dica la verità quando pensava assolutamente, quando ha ribadito che sperava di recuperare Milik, perché secondo me nella sua logica, nella sua ottica, giocando con gli esterni, con Thiago Motta che punta molto sul gioco offensivo degli esterni d'attacco, avendo preso con Sessão, avendo Ildiz, avendo anche un giocatore come Nico Gonzalez, secondo me la sua idea era quella appunto di giocare con Vlahovic in alternativa a Milik. Purtroppo questo infortunio, questa ricaduta di Milik che ha allungato i tempi, secondo me loro calcolavano che non ci fosse, perché chiaramente avevano fatto le loro valutazioni ed erano convinti del recupero di Milik. Però se la domanda è che cosa ti aspetti adesso a gennaio, io ti dico che lui oggi dice così perché anche lo deve dire, ma secondo me la Juve farà questo. Allora, prende un difensore centrale che può giocare anche a sinistra, secondo me questa è la linea guida del.
Quindi non è Skriniar.
Per me non è Skriniar, perché loro stanno cercando, secondo me, poi tutto è possibile, perché nel mercato lo sapete, le cose cambiano, però secondo me loro stanno cercando un difensore centrale che sappia costruire e che allo stesso tempo, diciamo, abbia anche la caratteristica di poter giocare a sinistra. Piano B potrebbe essere
un difensore centrale. Ti faccio un nome, Kivior.
Kivior potrebbe essere anche secondo me qualcun altro, perché io credo che fondamentalmente loro stiano cercando di trovare un giocatore che abbia la capacità di essere pronto anche per il campionato italiano, per cui per me Kivior può essere Antonio Silva del Benfica, che a mio avviso è un'altra soluzione, anche se loro naturalmente dovranno cercare di capire se li aprono alla formula del prestito, e potrebbero provare a fare un piccolo investimento se uscisse qualche giocatore con ingaggio pesante come Arthur. Per cui secondo me loro hanno in testa difensore centrale con questa caratteristica di costruzione. Potrebbero cercare anche un difensore duttile, lo stesso giocatore per due ruoli, magari o il difensore centrale di costruzione e magari anche un esterno a sinistra, e sulla punta, e qui arrivo sulla punta.
Aspetta, manteniamo la suspense, abbiamo il traffico e subito dopo Nicolò Ceccherini vi dirà chi è il nuovo attaccante della Juventus.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, il nuovo attaccante della Juventus sarà Nicolò Ceccherini, direttore di Tutto Mercato Web.
Io credo che tu vorresti farmi dire una cosa che io ancora non so, però io ti posso dare un'indicazione che magari potrebbe diventare interessante tra qualche settimana. Se Milik non dovesse dare delle garanzie, loro andrebbero a cercare evidentemente un attaccante. Ora, io sono molto onesto e sincero in quello che dico. È evidente che sarebbe facilissimo accostare, no, Zirkzee in difficoltà al Manchester United in prestito, se naturalmente Milik non dovesse dare le garanzie. Però con la grande sincerità che spero mi contraddistinga e mi venga riconosciuta, non c'è nessuna apertura oggi del Manchester United al prestito di Zirkzee, e quindi la Juventus in questo momento non ha nessuna, voglio dire, trattativa aperta per prendere questo attaccante. Però se la domanda è: secondo te lo potrebbero prendere? Dopo metà gennaio, a mio avviso, potrebbero andare anche su un attaccante, ma è tutto legato a Milik, ovviamente.
Che comunque rimane un rischio, perché comunque sarebbe un giocatore che rientra a gennaio dopo diversi mesi di infortunio. Insomma, in ogni caso c'è da essere coraggiosi, no, Gio, a insistere su questa prospettiva.
C'è da essere coraggiosi, ma tanto adesso fino a gennaio non puoi fare, quindi poi bisogna anche, nella situazione della Juventus, far sì che gli acquisti siano del mercato di gennaio e non del mercato di febbraio. Cioè un conto è portare un giocatore il 5 gennaio, poi la squadra torna dall'Arabia Saudita dove fa la Supercoppa e tu lo inserisci. Un conto è prendere un giocatore il 27, il 28, il 29 di gennaio e nel frattempo il tassametro corre. Ma guarda, Zirkzee evidentemente la Juve può pensare di farlo soltanto in presenza di due situazioni. La prima è che ci sia una tale rottura con lo United da consigliare lo United a mandarlo a giocare da qualche parte in prestito, e questo non è uno scenario impossibile. Tra l'altro c'è di mezzo il procuratore, che è lo stesso di Douglas Luiz, e quindi diciamo alcuni canali potrebbero essere aperti. Però secondo me la seconda condizione è che sia un'operazione ponte di qualche mese che apre alla prossima stagione. E a questo punto mi viene in mente che da tante settimane, Nicolò, no, non si parla più della trattativa per il fantomatico rinnovo di Vlahovic. A me pare nei fatti che Vlahovic non sia l'attaccante della Juventus di Thiago Motta e probabilmente viceversa.
Ma guardate ragazzi, io su questo vi rispondo in maniera ancora più diretta. È evidente che se non c'è un allungamento di contratto con un ingaggio più basso, finisce sul mercato Vlahovic quest'estate, ma è una cosa praticamente logica. Non c'è bisogno, voglio dire, di essere esperti di mercato.
No,
o
ma
meno,
lo decidi già a gennaio se imbarchi Zirkzee in prestito, eh?
Ma io credo che loro, nel caso dovesse esserci Vlahovic, facciamo lo scenario, che oggi è uno scenario puramente potenziale che non ha delle basi concrete, perché è tutto ancora in divenire. Che Vlahovic magari decide di non rinnovare il contratto, arriva un'offerta, lui va via, secondo me non è quello l'attaccante per me che la Juventus andrebbe a prendere. Ci sto lavorando, ma potrebbe essere un altro ancora. E sarebbe secondo me un attaccante, anche questo molto forte a livello internazionale, però ora come ora, non avendo, voglio dire, delle indicazioni ben precise, preferisco stare zitto. No,
ce n'è sempre uno che va in scadenza, aggiungo.
Sì, ce n'è sempre, no,
che è buono,
cioè, certo, che è discreto. Sì. No, ma il discorso,
dico, secondo me, io non sono convinto che sia Zirkzee nel caso dovesse andare via Vlahovic quest'estate.
Ecco. Sì, però stiamo parlando di quest'estate, secondo me la Juventus deve capire cosa fa quest'anno. Cioè,
no, beh, intanto diamo una notizia. Oggi Vlahovic ha fatto ancora lavoro a parte, McKennie ha fatto lavoro a parte. E quindi se non cambiano le cose, domani sull'aereo che vola a Lecce da Torino ci sono 13 uomini di movimento.
Questa è una follia.
Tre portieri, più vediamo se questa volta verrà portato qualche ragazzo.
È una follia, cioè tu non puoi andare in giro in Europa con 14 giocatori in campionato a giocarti la pelle a Lecce, perché se non vinci a Lecce e non vinci queste partite che tu dicevi prima, allora fai un altro campionato che non è quello che ti aspettavi di fare, che la gente ti aspettava di fare. E ridursi così, secondo me, è estremamente rischioso. Puoi metterci la dose di sfiga di cui parlavamo prima, mettici il fatto che hai probabilmente costruito una squadra che è corta. E questo è il discorso, no, Nick?
Più che corta, secondo me, è una squadra che ha, essendo, diciamo, facendo parte di una rivoluzione, probabilmente ha avuto in qualche giocatore anche un ritardo di rendimento, secondo me. Perché io guardo, si può discutere sulla punta centrale e io posso condividere il vostro ragionamento, però sugli altri ruoli tanto corta non mi sembra questa squadra. Cioè, voglio dire, alla Juventus si è fortunato Bremer, e comunque hanno fatto anche una scelta ben precisa di dare via Rugani e Jalot. Quindi non è che loro non avessero le soluzioni interne su certe cose, no, che secondo me la componente degli infortuni ha un po' condizionato, però su altre cose forse, ma sai, poi il budget era quello, cioè secondo me Giuntoli ha speso tutto quello che poteva spendere nei limiti.
Mica poco, cioè non è che...
No, però dico, più di quello non è che riusciva a fare.
No, vabbè, ma già quello mi sembra tanta roba, no, ma poi molti... sentiamo al volo, abbiamo ancora un po' tardi. Ma volevo farvi sentire Palladino in prospettiva, partita di domenica, no? Perché molti ridono, che dicono: ah, Fiorentina ha dato Nico Gonzalez, che ancora non si è visto la Juventus, è presa Ken. È chiaro che Ken alla Juventus non avrebbe fatto le stesse cose che va a Firenze, anche perché non avrebbe giocato lo stesso numero di minuti. Però rimane il fatto che è una suggestione.
Sì, però bisogna essere onesti. Quando è stata annunciata l'operazione quest'estate, tutti abbiamo detto: guarda che polli quelli della Fiorentina, guarda che fuori classe Giuntoli, 13 più 5 di bonus, 18.
Io no.
Per uno che l'anno scorso ha fatto 0, virgola.
Sì, no,
poi dopo il calcio, no, Nick racconta mille storie diverse, però.
Infatti, poi hai visto, tutti dicono: ah, che grande campagna acquisti la Juventus, tutti erano tutti felici e contenti, poi dopo 2-3 mesi si comincia a dire: quello non va bene, l'altro forse poteva spendere. Cioè, tanto il calcio è talmente opinabile che poi alla fine, come sempre, sarà il piazzamento finale della Juventus che dirà se è stato fatto bene o male.
Ah, sicuro, intanto noi nel frattempo da qui a lì continuiamo a parlarne. Grazie Nick,
certo.
A presto.
Grazie a voi ragazzi. Ciao, un saluto, ciao, sempre un piacere.
Ciao, Nicolò Ciccarini. Noi non dobbiamo solo
ci sentiamo domenica alle 17. È una grande domenica pomeriggio e serata. Sì. Perché in realtà noi vedremo in sequenza le grandi candidate per lo scudetto Atalanta parte. Avremo il pomeriggio con il Napoli. All'ora dell'aperitivo c'è Fiorentina Inter, in serata c'è Lecce Juventus e poi c'è l'Atalanta che gioca lunedì sera, però le avremo lì in fila da raccontare domenica pomeriggio.
Tu hai voluto fare il bravo, allora io ti provoco al volo. Allora, come il Milan batte l'Empoli?
Il Milan batte l'Empoli, sì.
La Lazio vince a Parma?
Sì.
Il Napoli vince a Torino?
Sì.
Ok, e ci fermiamo qui perché poi siamo in onda. Cosa fa la Ferrari?
La Ferrari in Qatar? Ma secondo me la Ferrari in Qatar porta uno sul podio.
Uno solo?
Sì.
Vince il mondiale?
Costruttori. No.
Domenica ne parliamo, ore 17, tutti convocati weekend. Grazie a Giovanni Capuano, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.